i due testi che sono in questo pomeriggio. Oggi stiamo riflettendo, prendendo in considerazione tra le donne che appaiono nel Vangelo di Luca, le tre che si sono autoproposte, si sono sponte loro, presentate a Gesù, senza essere state effettivamente interpellate a Gesù o durante la passione di Gesù. Dopo la situazione più scabrosa, che finalmente abbiamo potuto considerare questa mattina, con la donna di Luca 7, 36 e 50, che finì probabilmente nel seguito di Gesù, questo pomeriggio ci soffermiamo su due soggetti secondari, ma proprio prioritari. Ma siccome dobbiamo essere completi, almeno cerchiamo di essere esaurienti, esaustivi su queste figure femminili. Abbiamo due donne che si sono autoproposte. Una in 11, 27, 28, la vediamo dopo, anche se nella relazione viene prima. E un'altra in Luca 22, 56, 57, che è alla fine del Vangelo, ma la consideriamo in anticipo. Allora, la donna nella domanda, durante l'interrogatorio, no, durante la passione di Gesù, la donna che pose la domanda a Pietro, una giovane serva, pure questa c'è come donna nel Vangelo, una giovane serva lo vide, si tratta di Pietro, seduto vicino al fuoco. E guardandolo attentamente, disse, anche questi era con lui. Ma egli negò dicendo, o donna, non lo conosco. Siamo nella pericope che parla, come abbiamo capito, del rinnegamento di Pietro. Il rinnegamento è descritto al capitolo 22, dal versetto 54 al 62. Dopo l'arresto sul Monte degli Ulivi, segue subito il rinnegamento e poi, dopo il rinnegamento, verranno raccontati il processo ebraico e quello romano. Il rinnegamento di Pietro è descritto da Luca con grande drammaticità. Ci sono tre interlocutori. La serva, al versetto 56, una persona, al versetto 58, e una terza, al versetto 59. C'è una certa progressione. Alla quale corrisponde una sempre più agguerrita risposta di Pietro. Alla prima domanda risponde con una dichiarazione di ignoranza. Non lo conosco. È il nostro versetto. Alla seconda domanda risponde con un rinnegamento. Al versetto 58. O uomo, non lo sono. E la terza è una dichiarazione bella e buona. O uomo, non so quello che dici. Nei testi paralleli questa terza risposta è accompagnata dall'imprecazione e dal giuramento. Il canto del gallo all'alba fa prendere di colpo coscienza che la predizione di Gesù si è avverata. E Pietro si scorda di questi tre scrutatori, si scuote, guarda più in là, vede Gesù che passa, forse lo sta portando nei sotterranei, e Gesù lo guarda. Gesù guarda Pietro e Pietro a sua volta da quello sguardo si sente annientato. Solo Luca ci dice che al momento del rinnegamento Gesù guardò Pietro e Pietro vide Gesù. Il discepolo da quello sguardo rammenta di quanto il maestro gli aveva detto poco prima: prima che il gallo canti tu mi rinnegherai tre volte. Allora questo povero Pietro abbandona il campo della disfatta e, uscito fuori, pianse amaramente. Versetto 62. Allora, questa descrizione del rinnegamento di Pietro mette in esalto la sua paura. Da una parte abbiamo la paura dell'apostolo, che fa da contrasto alla fedeltà di Gesù fino alla fine. Da una parte quest'uomo cede e dall'altra parte c'è il maestro che resta, che rimane davanti a Sinedrio, poi davanti a Pilato e rimane davanti a Pietro, lo guarda. L'episodio dunque ha un valore indicativo nella struttura di tutta la narrazione della passione. I discepoli, davanti a Gesù arrestato, introdotto nella passione, non solo sono lontani, non solo hanno dormito a Getsemani mentre il Signore pregava, non solo sono fuggiti al momento dell'arresto, non bastò questo, lo hanno pure sconfessato e rinnegato mentre egli stava testimoniando pubblicamente. E Pietro, in questa dinamica di lontananza, di rinnegamento, di sconfessione, è il protagonista. Perché proprio lui, forse per mettere in evidenza che, come a Cesarea di Filippo era stato il protagonista nel confessare Gesù, tu sei Cristo, il figlio del Dio vivente, così come era stato colui che aveva preso la parola a lui solo sul monte della trasfigurazione: maestro, è bello per noi stare qui. Ora ha cercato di servire Gesù da lontano, ma nel momento della minaccia tutta la sua capacità di non quella viene usata al contrario. Prova paura e rinnega e si tira dietro. Quindi l'effetto della narrazione è quella di descrivere Pietro che segue Gesù. I due sono vicini, a un certo punto si vedono, ma sono separati. Forse questa è la finezza narrativa di San Luca. Pietro è un discepolo, è vicino a Gesù, ma da lui disgiunto. Infatti la nostra pericola, nel versetto 54, dice: lo seguiva da lontano. Lo seguiva, ma era lontano. Al versetto 61 è detto che in quell'istante il Signore si voltò e fissò lo sguardo su Pietro. Era a portata di voce, era nel raggio visivo del suo maestro, ma era separato da lui. Di tutti i discepoli, secondo Luca, è il più vicino a Gesù nel momento della prova, ma non si può dire che sia davvero con Gesù. Al versetto 55 è detto che Pietro era nel cortile, nel medesimo cortile della casa del sommo sacerdote. Era vicino, ma non era insieme a Gesù. E proprio nel momento stesso in cui nega di appartenere a Gesù, appena scinde questo legame, Gesù con il suo sguardo lo ristabilisce. Pietro lo spezza e Gesù lo vincola. Per questo, prendendo coscienza della sua situazione, Pietro si allontana. Realizza fisicamente la sua separazione nel versetto 62. Uscì fuori. Prende coscienza che sta vivendo nei confronti di Gesù una falsa vicinanza. Se ne andò. E così poté ritrovare il Signore nel pentimento e nell'anima. Quindi il quadro della narrazione prospetta questa vicinanza fisica, ma la lontananza morale, la distanza etica. Si può essere vicini al Signore, ma non insieme con Lui, anzi contro di Lui. Gli indicamenti dal punto di vista narrativo sono tre. Il primo corrisponde al terzo. Il primo apre, il terzo chiude e il secondo è come l'apice. Nel primo e nel terzo, esattamente in 56, 57, 59, 60, abbiamo per due volte con lui, non era con lui, anche questi erano con lui. La prima e la terza volta viene rilevato il legame stretto tra Pietro e Gesù, tra due persone. E nella prima e terza volta, davanti alla donna e davanti al terzo, Pietro risponde allo stesso modo: non lo conosco, non lo conosco. Invece la seconda volta, quella che è incorniciata dalla prima e dalla terza, non c'è con lui, ma c'è con loro. Dopo poco, versetto 58, un altro lo vide e disse: anche tu sei uno di loro. E Pietro rispose: oh uomo, non lo sono. Dunque, la prima e la terza volta, Pietro rinnega il legame col maestro, con lui. La seconda volta, rinnega pure il gruppo dei discepoli, con loro. Anche tu eri di loro. Questo risalta se consideriamo che Simone era stato il primo degli apostoli a essere chiamato da Gesù, mentre ripulivano insieme le reti. Luca 5, versetto 3, seguenti. Al capitolo 6, versetto 14, Pietro era stato scelto ad essere il capo del gruppo dei 12. In 22:32, quando Gesù non ci sarà più, toccherà a lui guidarli, e tu, una volta l'avveduto, confermi i tuoi fratelli. Ora, rinnegando Gesù, Pietro sta rinnegando anche il gruppo al quale apparteneva. Anche tu sei di loro, non lo sono, versetto 58. Vedete la sottigliezza della narrazione. Rinnegando il maestro, sta rinnegando tutti i discepoli. Non c'è solo la disgiunzione da Gesù soltanto, io e lui. Una volta che si separa questo legame, si scinde anche quello dal gruppo. Luca probabilmente vuole mettere in evidenza che Pietro non solo tradisce un amore che lo ha scelto, ma anche un servizio al quale è stato chiamato, che non era vissuto per Gesù, ma per gli altri non discepoli. Vuole mettere il narratore sacro il legame tra Gesù e la comunità di Gesù, tra la persona di Gesù e la Chiesa. Una volta detto no a Gesù, non rimane più nulla nella Chiesa. Viene rinnegata la comunità di appartenenza. I due vanno di pari passo,
ancora peggio. Pietro, dicendo che non era di loro, dei loro, rilevando il vincolo con i discepoli, si aggrega di fatto a un altro gruppo. Il versetto iniziale, versetto 54 e 55, dice: avevano acceso un fuoco in mezzo al cortile e si erano seduti attorno anche Pietro, sedette in mezzo a loro. Vedete, versetto 55. Quando gli diranno che tu sei loro, lui dirà no, era con altri, un gruppo abbandonato con altri loro, appartiene infatti a un altro gruppo, con coloro che in 55 hanno arrestato Gesù. Dato che il gruppo dei discepoli si è disgregato e anche lui se ne era allontanato, egli ora cerca di inserirsi in un altro gruppo, anche se deve rinnegare i suoi vecchi compagni. Era seduto attorno a un fuoco, vero, ci doveva essere freddo, ma più che la luce del fuoco, lui sta cercando istintivamente il calore di un altro contatto. Vedete che finezza di San Luca. Per due volte ha negato di essere stato con Gesù. Al culmine della prova nega anche di fare parte di quanti lo hanno seguito, con quanti lo hanno seguito. Vero è, Gesù però deve aver detto per tre volte: mi rinnegherai, avrai rinnegato di conoscermi. Una, due, tre, in 22 e 34. Ma una volta Gesù si è sbagliato, ha fatto male i conti in aritmetica. A Pietro dirà nell'annunzio del ripiegamento tre volte: rinnegherai di conoscermi. Ma di fatto Pietro non lo rinnegherà tre, ma due volte. Dirà: non lo conosco, non lo conosco. La terza volta non è per Gesù, è per gli altri. Non vi appartengo, non sono di loro. Che cosa vuol dire? Che di fatto, rinnegando loro, sta rinnegando pure Gesù. Misconoscendo il legame con i condiscepoli, rinnegare i discepoli, disgregarsi, allontanarsi da loro, significa rinnegare lo stesso Maestro. Ogni rottura della condivisione, della concordia con gli altri è di fatto una negazione del Signore. Fra tutti coloro che abbandoneranno la comunità dei discepoli, lasceranno la Chiesa di Cristo, Pietro qui è il primo. Ci siamo? Non è più limpido il ragionamento? In Giovanni questo si salterà in maniera più diretta, al contrario. Quando il Signore, al capitolo 20 e 21, apparirà sulla spiaggia, nel lago di Tiberiade, vi ricordate? Stanno andando a pescare, io vado a pescare, e gli altri andavano tutti con lui. E mentre pescavano, al mattino non presero niente, e Giovanni, il discepolo amato, a un certo punto guarda sulla spiaggia e dice: è il Signore! Appena disse è il Signore, che ha fatto Pietro?
Si è spogliato,
dice sua carta, che ha il Vangelo di appena disse è il Signore, Pietro si vestì, poiché era spogliato, e si gettò in mare. Ora c'è uno più idiota di questo tizio, che per gettarsi in mare si veste. Forse si usava così a quei tempi, oggi si fa il contrario, oggi ci si sveste e ci si tuffa. Oggi no, perché c'è Marta e i bambini ti stanno lasciando tranquilli. Che vuol dire che Pietro si vestì perché era svestito e si tuffò in mare? L'Evangelista non vuole dire uno che pensa, appena di sé il Signore si tuffò per andare per primo, ma quando uno legge, non si legge che Pietro arrivò per primo Arrivarono le barche cariche di pesci, perché erano buttate dalla parte destra le reti, ma di Pietro non si dice più niente. Dove è finito? Vestito nel mare, tuffato, faceva il sole. Dove è uscito questo? Solo quando Gesù dice: andate a prendere un po' del pesce che avete pescato allora. Si dimensiona di nuovo Pietro, del quale è detto: allora Pietro salì sulla barca e trasse la rete a terra piena di 153 grossi pesci, e benché fossero tanti, la rete non si spezzò. Ah, per questo allora Pietro si era vestito. Era corso non per andare da Gesù, ma per fuggire da Gesù. L'ultima volta che si erano visti era stato il rinnegamento. Al momento in cui lo aveva disprezzato, rinnegato, aveva chiuso con Gesù e con gli altri. Tornato Gesù dopo la risurrezione, Pietro, che è il nuovo vecchio, che si aspetta la condanna, il disprezzo, il rimprovero, la reiezione, si veste e scappa. Usa l'istintualità della persona che è colpevole, ha rotto l'unità con i discepoli. Qui è evidente nel rinnegamento, rinnegando loro, ha rinnegato pure Gesù. Che deve fare appena torna Gesù? Scappa! E infatti si mette la veste e se ne va. E Gesù invece dice: prendete il pesce. E chi capisce quella parola, questo sta parlando a me, sale sulla barca e recupera i pesci. Chiedendo di prendere il pesce, Gesù sta ricollocando implicitamente Pietro al suo posto. Deve stare sulla barca. Lui è fuggito, deve tornare. Si è buttato per primo, deve tornare. Ha distrutto la chiesa, deve ritornare. Ha distrutto, nel senso che ha rinnegato la comunità dei discepoli, dicendo: non ho davvero con loro. Ora deve riparare la rete che lui aveva spezzato. La rete non si spezza se Pietro sta nella barca. Certo, questo messaggio per Pietro e i suoi successori, ma anche per ognuno di noi, rinnegando anche gli altri, spezzando la carità fraterna, la concordia, noi rinneghiamo il Signore, dividiamo la Chiesa e siamo chiamati a risalire sulla barca. Non possiamo andare da soli, non possiamo stare sulla barca quando le cose vanno bene. Bisogna salire sulla barca quando le cose vanno bene e quando non vanno bene. Nell'unica barca, con l'unica rete, sotto l'unica parola di Gesù, e Pietro ha dovuto fare questa esperienza. Quindi il capitolo giovanile è come la compensazione, la riparazione, la pienezza di quanto sta avvenendo qui nel rinnegamento. Ci siamo? Rinnegando i discepoli significa rinnegare il Maestro. Ecco quello che avviene a causa di questa donna. Una donna che pone la domanda e tira fuori tutto ciò che Pietro ha nel cuore. Che dice no. Pietro, e concludiamo con il rinnegamento, rinnegando il Signore, afferma una menzogna: non lo conosco. Ma sta dicendo anche una verità. Come si fa a dire la menzogna e la verità nello stesso tempo? Pietro ci riesce, come ognuno di noi, che fa quadrare sempre il cerchio, le nostre discussioni sono tutte precise. Pietro dice la verità e nel contempo la menzogna. È riconosciuto da tre testimoni che dicono tutte e tre il vero, a partire dalla donna: egli era con lui. Vero è, era del gruppo dei Galilei ed era con Gesù. Questa verità Pietro la nega senza esitare, non è vero. In poco più di un'ora, con tre menzogne, rinnega tre anni di fedeltà. Ma la sua menzogna dice pure la verità. È vero che egli non è più di loro. Non lo conosco. O uomo, non so cosa dici. Vero è che ha rinnegato il Signore e i discepoli, ma sta dicendo il vero: ora non sono più di loro. Nel suo rinnegamento Pietro sta dicendo qualcosa di vero, che sta capitando ora. Si sta separando da Gesù e dagli altri discepoli che sono lontani. dicendo non lo conosco a Pietro, sta affermando veramente che ormai non fa più parte del loro gruppo, si è aggregato a un altro gruppo, quello che è stato nel fuoco, che ha arrestato Gesù. Pietro dice la verità anche quando dice di non conoscere Gesù. In Luca 9:20 lui era stato il primo a riconoscerlo. Ora, senza volerlo, riconosce che questo Gesù che fu arrestato per lui sta diventando un estraneo. Lui non lo voleva così. Lui aveva detto un messia, a un maestro, non a una persona che ora è assoggettata al potere ebraico e romano. Non voleva che cadesse, infatti lui aveva detto questo Signore non ti capiterà mai, non voleva che Gesù entrasse nella passione. Questo Gesù che era entrato nella passione, Gesù, Pietro non lo riconosce più, è per lui un estraneo. E così non è più pronto a seguirlo. E quando canta il gallo, Pietro si rende conto di aver detto la verità. Lui ha detto la verità, Gesù per me è un estraneo. Eppure Gesù ha detto la verità, prima che il gallo canti mi avrai rinnegato 3 volte. Vedete, c'è un intreccio di verità e menzogna. Che cosa vuol dire per noi questo? Che a volte nella nostra incoerenza davanti al Signore noi tiriamo per davvero quello che abbiamo dentro. Nonostante tutte le nostre manifestazioni e confessioni di fede, rinnegando il Signore, noi lasciamo trapelare quello che abbiamo nel più intimo. Manifestiamo che oltre le parole abbiamo un cuore che non è convertito. Le parole negano, no, ho sbagliato, le parole osannano, dicono delle cose, ma il cuore nega. E di nuovo torniamo a quanto afferma Isaia, citato da Gesù: con la bocca mi innalzano, ma il loro cuore è lontano da me. C'è un intreccio in noi, c'è un miscuglio di coerenza e incoerenza, di esterno e interno, di alternanza tra pubblico e privato, tra esplicito e intimo. A volte, come i farisei e come Pietro, siamo degli ipocriti, abbiamo una maschera. Quando questa maschera ci cade, ce la togliamo, emerge la verità di ciò che siamo. Vero è, nel nostro intimo non abbiamo radicalmente scelto il Signore. Oppure, quando non camminiamo sul versante della concordia, dell'unità, della comunione fraterna, come Pietro che dice anche ai discepoli, non sono di loro, noi disprezziamo l'unione e la presenza di Gesù. A parole stiamo insieme, ma con la vita e il cuore siamo lontani. Siamo fisicamente vicini, ma non possiamo dire che siamo in comunione l'uni con gli altri. Io sto parlando di me, non sto dicendo di voi, per carità, sto traendo degli esempi, ma non voglio esagerare. Però ognuno si avanti e si senta personalmente legato a quanto il Signore ci dice. Siamo conoscenti, ma qualche volta, nonostante le strettezze, siamo estranei gli uni agli altri, può capitare, come fa Pietro. E la donna che c'entra in tutto questo? È vero, è una figura secondaria, però è una donna che ha preso la parola da prima. Di tutte e tre le domande e i negamenti, la donna è intervenuta per prima. La donna è per Pietro la condizione, l'espediente che spinge Pietro a dover rispondere. È la circostanza provvidenziale che mette Pietro di fronte alla verità della sua vita. Rispondi. Lo conosci o non lo conosci? La donna indirettamente è per Pietro la persona che spinge l'apostolo a dover assumere una decisione. deciti. Quindi una donna benedetta, che potremmo chiamare donna, circostanza, situazione, provvidenza, è una mandrina, è una donnetta della serva del suo sacerdote, non poteva stare zitta. Chi l'ha portato a parlare? Si faceva gli affari suoi e non poneva Pietro in quella situazione. Poteva fare silenzio, o no? Perché non si faceva gli affari suoi. Eppure quell'intervento improvvido fece scatenare una risposta. E Pietro pianse amaramente. Ci sono delle situazioni, delle persone, delle circostanze che ci danno fastidio, delle parole che ci arrivano quando noi non siamo preparati, non siamo al momento opportuno. Alla lunga, nella prospettiva di fede, proprio quelle situazioni, quelle persone noiose, sono quelle che ci aiutano a tirare fuori ciò che abbiamo dentro. In fin dei conti sono delle persone che dovremmo benedire e non mal sopportare. Il santo curato d'Ars, allora dice parroco, per non fare sempre esempio di suore, allora dice parroco, glielo mandarono dopo che seppero che era un grande direttore di anni, e siccome passava 16 ore al confessionale ci voleva pure qualcuno che mandasse la parrocchia, che era fatta di poche anime, tutte di ignoranti rozzi, ma appena arrivò quest'uomo, dopo meno di un anno, cambiò la parrocchia e fece diventare un vivaio di fede. Ci voleva un altro prete, a chi mandarono il prete, secondo voi, come dicevamo? Il più pettegolo della diocesi, che avevano, il peggiore, umanamente peggiore, il quale cominciò a insinuare, cosa poteva insinuare davanti a questo curato d'Ars, che era mignolino, sgorbio, bruttino, piccolo e ignorante. Incominciò a dire se la intendeva con le suore, perché aveva chiamato il santo curato d'Ars, aveva chiamato le suore nella sua parrocchia. Non so se si è fondato una famiglia religiosa, ma aveva le suore, ancora oggi c'è proprio quell'uomo. E dice, quando giocava sempre su questi punti e lo tormentava nella vita, fino a quando ci fu la visita pastorale o un questionario e aveva l'opportunità della sua vita. E le suore gli dissero, glielo dica al vescovo che sventura che ci ha mandato, che disgrazia che questo prete per noi, una parrocchia diventa un fioraio di bellezza, di fede. E tutta la gente che viene a fronte della Francia a confessarsi e dobbiamo avere questa vipera che ci deve tormentare. E che santo curato d'Ars, come volete che abbia risposto al vescovo? Di lasciarglielo, di non allontanarglielo. Certo, questo lo fanno i santi. Noi abbiamo fatto relazioni verbali, testimonianze, telegrammi, la ricevuta di ritorno. Il santo curato d'Ars colse l'opportunità della sua vita, che nonostante il fascino che esercitava sulla Francia intera, volle stare a contatto con la libera. Ci sono persone che dobbiamo sopportare, ci sono i deficienti, questo non registrato, no? Ci sono i duri, i rozzi, i rustici, i fastidiosi, coloro che ci dispongono. Ma rende breve che questa mistica del Novecento dice, certe volte una grande creata, una filosofa che andò a stare nelle periferie di Parigi a testimoniare il Vangelo nei quartieri comunisti, a cristianizzare il mondo con la presenza di poche donne che non vogliono neppure accettare una costituzione, dissero apostoli del Vangelo senza regole, vivendo nel nubilato, nei voti di fatto, nei voti dei consigli evangelici. A un certo punto dice, questo ragazzo è duro, è idiota, è difficile, ma quando mi pare che io stia perdendo tempo con lui, capisco che è il Signore, il quale vuole che con il mio cuore, che il mio cuore serva a Gesù, perché io amo quell'uomo che non è stato amato. Io lo posso amare con un cuore colmo di attenzione, di delicatezza, che altrimenti nessuno darebbe a quella persona. Gesù vuole il mio cuore, perché attraverso di esso possa amare quella persona indotta, incolta, dura e per la quale penso e credo di perdere del tempo. Ecco, ci sono persone fastidiose, persone che ci punzecchiano, zanzare infinite, che ci servono forse a tirare quello che abbiamo nel nostro cuore, a sapere che quelle sono le circostanze della nostra vita che fanno la differenza, a cogliere le occasioni al momento opportuno. Noi di solito cogliamo le occasioni con le persone con le quali ci piace stare insieme, con le quali possiamo sbagliare più facilmente. E davanti alla provvidenza di Dio, quali sono le persone giuste? Lo dobbiamo destinare a noi. Così come prendiamo le decisioni per allontanare le persone che possono causarci del male, dobbiamo saper capire quali sono le persone provvidenziali che oggi ci fanno soffrire, dicono le parole inutili, ma forse sono l'occasione per tirare fuori ciò che abbiamo dentro. Ora dico questo per farvi ridere, perché la storia vera, ma se mi viene distratto, cioè che non va bene. Io ho una cugina che insegna a Palermo, è un insegnante, e una sera fu invitata a cena con degli altri insegnanti amici. Colui che invitava tutti, invitò pure una coppia di giovani insegnanti. Che gli amici, quando quel signore che aveva invitato tutti loro si assentò, o andò in bagno, uscì fuori, andò fuori, la mia cugina pose la domanda a quei due, l'uomo e la donna, che erano rimasti soli con lei, lei lo riconosceva. Disse: voi state insieme, siete fidanzati? E immediatamente la risposta fu sì, e lui no. Lui disse, poi lei disse sì. E quindi successe la guerra. Quando quello tornò al tavolo, non li trovò più perché si bisticciavano. Mia cugina fu l'espediente per tirare fuori quello che tutti e due pensavano. L'uno pensava di essere il fidanzato, l'altro invece no, l'altro non voleva. Quando me l'ha raccontato, c'è della fine di vergogna. Però è successo, per dire una stupidaggine. Però ci sono le persone petulanti, complicate, che certe volte sono occasioni per tirare fuori, per fare la verità su me stessi. Ecco questa donnetta, che è amica di un'altra donna, quella che in Luca appare in 11:27-28, un'altra donna petulante. Mentre diceva questo, 11:27-28, una donna dalla folla alzò la voce: disse, beato il grembo che ti ha portato e il seno che ti ha allattato. Ma egli disse, beati piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio e la osservano. Mentre diceva questo, una donna dalla folla alzò la voce. Ma che stava dicendo Gesù? Gesù aveva detto che il demonio è insistente. Siccome hanno detto quest'uomo ha un demonio e Beelzebul, Gesù si è difeso e poi ha detto: ma lo spirito impuro esce dall'uomo, se va a cercare altri sette e torna. E così la condizione di quella casa è peggiore, come quando uno pulisce la casa e poi si sporca di nuovo. Quella donna, forse sentendo parlare di spazzare, di pulire, si sentì entusiasmata e disse: beato il grembo che ti ha allattato. C'era un argomento che l'aveva afferrata. Esplose questa lode non richiesta, che causò una bellissima risposta di Gesù. Allora la donna disse: beato il grembo che ti ha portato e il seno che ti ha allattato. Questa donna è anonima, offre al Signore questo bellissimo elogio, ma più che a lui lo offre alla Vergine Santa, il seno che ti ha allattato. Questo oggi non lo ascoltiamo mai nel ciclo liturgico della Chiesa di Roma, della liturgia romana, soltanto mi pare alla vigilia dell'Assunta, quando la gente è sempre in vacanza, non ci viene mai in chiesa, solo perché c'è la vigilia dell'Assunta, non solo nella liturgia rosiana, ma toccata. È un testo un po' complicato. Perché è complicato? Prima di tutto per la lode. Beato il seno che ti ha adattato. Se per gli ebrei la donna valeva soltanto per mettere a mondo i figli, la più bella lode per una donna era che avesse un figlio. Anche noi diciamo auguri ai figli maschi. Non era una casa di rispetto i figli maschi, perché le figlie femmine sono una sventura. Gli ebrei dicevano: meglio bruciare la Torah piuttosto che insegnarla a una donna. A che serviva la donna? A generare i figli. E dei figli che cosa, quando doveva generare? Maschietti. Se per giunta era stata capace di allevarli, portarli insomma in un ambiente in cui la mortalità infantile era elevatissima, una mamma aveva allevato un figlio maschio, era veramente una donna forte, c'era riuscita. Allora questa donna fa un grande elogio alla mamma Gesù. E Gesù risponde: beati piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio e la osservano. Che vuole dire? La vera beatitudine non è la maternità, dice Gesù. Non è contrario, chiaramente, alla mamma, ci mancherebbe altro. Ma non si può accettare solo il legame, il versante, la produzione della maternità. La dimensione femminile non è fatta soltanto per una generazione fisica. Ci sono altre valenze, dice Gesù, ci sono altri valori. Gesù non dice grazie, ora glielo dico a mia mamma, stasera la chiamo e glielo dico, grazie del complimento, dice no, beati piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio e la osservano. Quella è una donna che lo dava a un'altra donna. Gesù risponde alla donna presentando una situazione che vale per le donne e per gli uomini. Beati coloro che ascoltano la parola di Dio e la osservano. La vera beatitudine, dice Gesù a questa donna, non è insita nella condizione femminile del partorire. Il vero elogio non è il parto, che certo è una meraviglia grandiosa. La vera beatitudine è ascoltare una parola che cambia il senso della vita. Vedete, anche fisicamente Gesù usa questo stratagemma. Il patto tira fuori per la vita all'esterno, la parola invece entra dentro. C'è un'accoglienza, uno spazio che dice la grandezza di un'anima, lo spazio dato dalla parola. La vera grandezza dell'essere umano non è solo, principalmente, unicamente mettere al mondo dei figli, sbarazzarsi, ma accogliere, fare spazio a una parola che trasforma la vita, a un'ampiezza che rende la vera grandezza di un'esistenza. Questo conta agli occhi di Gesù e non il fatto della maternità. Quello della maternità è una cosa straordinaria per se stessa, che non è messa in discussione, ma non riguarda tutte le donne e non riguarda tutte le persone, riguarda le donne e solo le donne, e non riguarda tutta la vita generale per il mondo dei figli. La grandezza e la dignità della donna non è nella sua efficienza, ma è, come quello per l'uomo, l'accoglienza della parola e la messa in pratica. Per questo il Signore era circondato dal seguito femminile, l'abbiamo detto oggi, 8.1.3, le donne per giunta che vengono menzionate esplicitamente, Maria di Magdala, Giovanna, moglie di Cusa e Susanna, oltre le altre. In contrasto con la mentalità del tempo che esaltava la donna solo se riusciva a generare i figli e i figli maschi, Gesù afferma che la dignità della donna è in questa libertà di accogliere la parola e di vivere di essa. Alcune lo hanno iniziato questo fenomeno stando vicino a Gesù, vivendo di lui e vivendo con lui. Anche le donne della risurrezione, lo diremo fra qualche giorno, saranno elevate alla dignità della parola. Quando si recano al sepolcro, in Luca 24:5-8, i due uomini dicono: ricordate ciò che Gesù aveva detto, che sarebbe risorto dai morti. Dicono alle donne di fare memoria di quello che hanno udito da Gesù. Vuol dire che Gesù non parlava solo con gli apostoli, parlava pure con le donne. I due investi sfolgoranti dicono alle donne: fate memoria della sua parola per capire la risurrezione. È la parola che apre la vita e la vostra vita. La vera generazione è questa, la vera dignità. E l'angelo lo conferma alle donne al mattino il sepolcro. Quindi la donna, nella mentalità del Vangelo di Gesù, non è chiamata a produrre figli o a fare i servizi domestici. Il Signore promuove le donne per il beneficio che gli arrecano. E perché lei ha avvantaggiato un contratto con un sacerdote che disse di questa famiglia religiosa l'ho fondata io. E cominciano con me. Il loro organismo è assistere i sacerdoti. E cominciano con me. Bella famiglia religiosa. Mi sembra veramente che molto alto il valore dello scrittore, il Signore può chiamare chi vuole, ma quella espressione veramente ci lasciò tutti con le spalle del mondo. Ma è molto comodo che far suscitare i carismi a beneficio personale. Ecco, non è proprio l'attitudine che traspare nelle pagine del Vangelo. Quindi il Signore, accogliendo questo elogio, lo trasforma. Beato è chi ascolta la parola, e così l'elogio fisico rivolto a Maria esalta ancora di più Maria, che è la donna da quale non solo ha generato un figlio, ma è rimasta sempre unita a lui, nella generazione di una parola che salva. Per 9 mesi lo generò nella carne, per tutta la vita lo custodì nel suo cuore. Custodiva nel suo cuore tutte le cose che riguardavano il figlio suo, lo dice Luca. È la custodia del cuore che fa grande Maria. Per giunta, teniamo conto di questo fatto, qui c'è il latte. Beato il seno che ti ha allattato. E gli disse: beato coloro che ascoltano la parola di Dio. Gesù gioca con questo tipo di terminologia perché nell'Antico Testamento, nei Salmi, nel Pentateuco, la parola di Dio è comparata al latte e al miele. La terra promessa è una terra dove scorre non il vino, ma il latte e il miele, perché il latte è il nutrimento fondamentale per ogni creatura che vive in questo mondo. Quindi il vero cibo, il vero latte che scorre è la parola di Dio, che è dolce, che è preziosa, è indispensabile. Anche l'Apostolo dice, però ho dovuto nutrirvi con il latte, poi verrà il cibo solido, però il latte che è il simbolo della parola di Dio, quella parola che Maria ha custodito, che è stata tutta la sua vita. Allora, due donne, una che reca la domanda e una che pronuncia un elogio. La prima serve per tirare la verità da Pietro e la seconda serve perché Gesù raddrizzi quell'elogio e mostri